Rientriamo in onda quando sono le 8 e 17 minuti all'orologio di Radio X e abbiamo dall'altro capo del telefono Graziano Milia, sindaco di Quartu, che salutiamo. Buongiorno.
Buongiorno a voi tutti e ai radioascoltatori.
Allora, Graziano Milia, abbiamo detto che è diventato protagonista, suo malgrado, ecco, della discussione pubblica che precede alle candidature per le prossime elezioni regionali, pur essendo felicemente sindaco di Quartu. Come vanno le cose a Quartu? Partiamo da lì.
Mi pare che stiano andando bene, nel senso che pur affrontando numerosissime difficoltà, questa incertezza dei fondi del PNRR, una legge di bilancio nazionale che come sempre danneggia il sistema delle autonomie locali, quindi i comuni, pur avendo una regione che è molto lenta nello spendere i soldi e nel trasferirli ai comuni, diciamo che non ci possiamo lamentare, ce la stiamo mettendo tutta e sopperiamo anche alle mancanze di altri.
A volte i fondi li perde ancora prima di averli. Stiamo leggendo oggi questa lettera del direttore del CRP che denuncia 600 milioni di euro persi dalla giunta Solinas, fondi europei.
Sì, esatto. Fossero solo quelli, ci metterei la firma. Temo che siano molti di più.
E poi ci sono quelli fermi nel materasso, come abbiamo detto, i 3 miliardi non spesi. Ecco, di fronte a questa situazione, noi l'altro giorno siamo andati ad ascoltare Renato Soru, che ha fatto un'intervista con noi in radio e poi ha ripetuto più o meno le stesse cose nell'incontro che ha organizzato al Teatro Doglio. Ha detto: ci sta passando sopra la testa un treno tre volte superiore ai soldi del piano di rinascita e lo stiamo lasciando passare così se non ci attrezziamo per trasformare queste risorse in progetti per la Sardegna. Il nostro arretramento rispetto al resto del mondo sarà sempre più marcato. Quando ho sentito Soru parlare di piano di rinascita ho detto: ma anche lui parla del piano di rinascita, come Graziano Milia, che nel suo libro spesso cita il piano di rinascita come riferimento.
Beh, infatti mi ha immediatamente telefonato mio figlio da Londra dicendomi che potevo denunciarlo per plagio.
No, ma meno male che citiamo il piano di rinascita, voglio dire che almeno abbiamo una propensione verso il futuro, ecco.
Verso il domani, esatto.
A parte le battute, insomma, sì. No, a me fa naturalmente piacere che altri, che esponenti politici di grande rilievo, da solo, ma anche da altri, credo, no? Evochino questa necessità. La realtà vera è che al di là delle risorse che noi abbiamo ferme, no? Che non sono poche, noi viviamo in tempi in cui le sfide sono davvero determinanti e decisive. E noi ce le stiamo facendo passare davanti agli occhi senza far niente, senza mettere in campo una visione per il futuro, senza dire che cosa dobbiamo riorganizzare. Badate, io non voglio essere pessimista, ma la Sardegna corre davvero dei rischi pesantissimi. Noi abbiamo un piede nel baratro, cioè i numeri ci condanneranno se continuano ad essere questi, no? Noi corriamo il rischio di diventare una terra disabitata, vecchia, senza nessuna prospettiva per il futuro, senza nessuna visione, che diventerà una terra assistita, che non produrrà più niente. Allora, io avverto questo rischio e siccome se si capisce, insomma, e credo che sia facile comprenderlo, è un rischio gravissimo, credo che per affrontare e per scongiurare questo rischio sia necessaria una mobilitazione collettiva e un'iniziativa che coinvolga tutte le forze sane della società sarda, come abbiamo fatto appunto quando abbiamo dato vita al piano di rinascita. Tutto quello che è stato fatto col piano di rinascita è stato approvato all'unanimità dal consiglio regionale. Noi non possiamo invece continuare con questo teatrino, mi si passa l'espressione, sì, sì, che non appaia offensiva nei confronti di alcuno, insomma, questo teatrino di rimpallarsi, di alternanze che durano da 25 anni e che non producono niente. Quando è passato il PNRR, tutte le regioni hanno aperto i cassetti e hanno cercato i progetti. Adesso c'erano alcune regioni e alcune comunità che avevano progetti di alto livello, penso alla Lombardia, penso al Veneto, penso all'Emilia, penso in parte anche alla Campania, no? Quando noi abbiamo aperto il cassetto non avevamo progetti di alto livello, perché in questi anni ci siamo privati, no, di costruire una visione per il futuro della Sardegna. Ecco, noi oggi abbiamo bisogno di questo, no? Questa è la proposta che io ho fatto col mio libro, quello che dico in continuazione, che ripeto in continuazione e ripeto ancora oggi.
Ecco, però la sensazione è che questi appelli a una mobilitazione generale, cioè a ritornare a fare politica con la gente, a parlare dei problemi veri, si sia scontrata con le alchimie, le solite alchimie un po' di palazzo, con gli accordi, diciamo, precotti o preconfezionati
o romani direttamente, con la fusione,
no? A freddo l'abbiamo definita anche io e Follese, cioè con accordi presi, fatti, serviti, approvati all'unanimità e via. Si è persa un'occasione appunto di confrontarsi anche con idee come quelle contenute nel libro di Graziano Milia, con il lavoro che sta facendo Soro andando a parlare in giro per la Sardegna dei vari temi. Perché c'è stata questa chiusura a riccio della politica, diciamo, dei partiti rispetto agli apporti che figure importanti come lei e Soru potevano dare in questa circostanza?
Ma innanzitutto io mi auguro che questa occasione non sia persa.
Ci abbiamo tempo ancora, sì.
E il mondo non finisce col 3 marzo, che no, è la data presunta delle elezioni regionali,
sì,
no?
Questo è certo.
C'è un mondo che viene dopo, insomma, no?
Sì.
Ma io credo che quello che manca, temo che sia proprio il non aver compreso i rischi che la Sardegna sta correndo, oppure averli compresi, trovarsi in difficoltà per trovare risposte e far finta che gli stessi non esistano, no? Pensando semplicemente che basta cambiare l'abito per trovarsi in una condizione migliore. No, non basta cambiare l'abito per trovarsi in una condizione migliore, perché l'inverno per la Sardegna sarà rigido e quindi abbiamo bisogno probabilmente di più abiti, di più sensibilità, ecco, per riportarla alla politica. Credo che da questo punto di vista, forse sino ad oggi è stata persa un'occasione, può essere che si possa recuperare. Per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda, noi continueremo a dirlo, continueremo a girare la Sardegna, a parlare di contenuti. Il 7 dicembre presenteremo a Cagliari, battezzeremo il movimento Rinascita Sardegna, che è un movimento aperto a tutti, che è un movimento dove possono aderire anche persone che hanno altre tessere di partito, insomma. E qualcuno mi dirà: ma come, non fate liste, perché non faremo liste, non avete candidati, perché non avremo candidati, ma cosa state facendo? Ci stiamo occupando di Sardegna, ecco, tutto lì.
Che è un po' il modello che è stato portato avanti anche a Quartu per alcuni aspetti. Io però volevo fare una domanda, perché tu, Sergio, prima hai detto in apertura, sì, che alla fine Graziano Milia è stato tirato in ballo spesso e volentieri come nome, no, per come candidato dell'area civica o centrosinistra per quanto riguarda le elezioni regionali, e questo un po' il diretto interessato lo ha sempre smentito, no? Però nei vari sondaggi alla fine il suo nome è sempre ricorso in maniera costante, e devo dire anche con delle percentuali, per chi ha visto quei sondaggi, diciamo, abbastanza importanti ed sì, interessanti.
Adesso non usare il soprannome bulgaro, l'aggettivo bulgaro, perché è una cosa che
Non lo stavo pensando.
Quindi niente percentuali bulgare, via.
No, però no, volevo capire se, insomma, questo nome che ricorreva con questi numeri importanti in qualche modo ha solleticato l'idea di una possibile discesa in campo.
No, guarda Giovanni, io ho guardato a questa cosa con molta lucidità e con molta consapevolezza di ciò che la Sardegna ha bisogno. Non ho guardato proprio a me stesso, anche perché io sto facendo sono impegnato in un altro lavoro, fare il sindaco di Quartu, che è una cosa che mi appassiona, che mi piace.
Le giornate ce le ha belle piene, insomma, mi sembra.
Quindi il punto non era quello, insomma, non c'era una. A parte il fatto che per affrontare anche solo un'eventualità di questo genere avrei dovuto promuovere una consultazione, non so in quali forme, in quali misure, con i cittadini di Quartu per chiedere loro se erano d'accordo, tra l'altro, perché io ho preso l'impegno di amministrare questa città per 5 anni e intendo continuare a farlo. Ma al di là di queste particolarità, insomma, chiamare in causa Graziano Milia ha senso se no? Se si fa e si ha intenzione di fare quello che Graziano Miglia ha proposto, no? Cioè di uscire fuori dalla ritualità, dalla riproposizione dello schema che abbiamo conosciuto in questi 25 anni. Se si parla di patto autonomistico, no? Per esempio Rinascita Sardegna nel presentarsi chiederà a tutti i candidati: ma voi dinanzi a questi due o tre problemi, riforma della regione, nuova legge urbanistica, continuità territoriale, sanità, ecco, siete disposti a sedervi tutti quanti insieme intorno a un tavolo e a trovare una soluzione comune, no? Ecco, chiederemo questo. Allora, se questo ci fosse stato, no? Gassiano Media avrebbe chiesto ai quartesi: siete d'accordo perché Gassiano Media si mette a disposizione di questo percorso, di questo progetto, no? Ma questo non c'è stato, non c'è, quindi. Però questo non significa che io mi giro dall'altra parte, come dice il titolo del mio libro.
E questo non significa neanche che non ci sia il tempo, perché questo succeda, perché l'ha detto lei prima.
Così faccio un po' di pubblicità al mio libro, insomma, è ancora in vendita, quindi, e poi farò altre presentazioni, insomma. Non mi giro dall'altra parte, ma se è per fare qualcosa, altrimenti perché cercare Graziano Miglia? Perché i sondaggi magari dicono che è uno che ce la può fare, ma non mi sembra sufficiente, ci sono tante altre persone che possono intervenire. Ecco, io mi auguro che Alessandra Tope, che Renato Soru, che Alessandra Zedda, che Pietro Pictalis, che sento i nomi di Luca Saba e di Sergio Zunchetto, che Paolo Truzzu, ecco, tutti quanti, ecco, si confrontino con questa necessità. Non è detto che sia Graziano Miglia, anzi assolutamente Graziano Miglia proprio non è a nessunissima intenzione, insomma, no? Mi auguro che tutti quelli che scenderanno in campo e che hanno l'ambizione di ricoprire quel bellissimo ruolo che è essere presidente di tutti i sardi, ecco, ragionino in questa maniera. Questo è l'auspicio e questo sarà il mio impegno, il nostro impegno nei prossimi mesi, no? Faticoso, difficile, perché immaginatevi cosa significa partecipare ad un dibattito che di fatto è un dibattito elettorale, no? Portando solo dei contenuti, quindi non avendo la motivazione di avere liste, di avere candidati, no? Eppure lo faremo perché riteniamo che sia necessario, perché siamo preoccupati per la Sardegna e perché crediamo che la Sardegna abbia bisogno di queste cose.
Ecco, ma poi c'è un altro aspetto del quale mi fa piacere parlare con Graziano Miglia, perché in qualche modo lui è la prova di quello che stiamo per dire, cioè che l'elettorato non si muove più come un plotone ordinato sugli input di una segreteria di partito. Il fare degli accordi, diciamo, al tavolino non significa automaticamente che quelle percentuali di elettori si spostano e vanno a votare in quella direzione. Lo dimostra appunto il caso di Graziano Miglia IV, cioè c'è una trasversalità, c'è anche un modo di orientare il voto che oggi funziona secondo dinamiche diverse da quelle che sono le linee dettate dai partiti. Mi sembra che in questa circostanza si stia un po' dimenticando questo aspetto.
Sì, al di là degli accadimenti all'interno dei singoli schieramenti, io credo che la politica, no, ma anche la democrazia sia non solo da noi, io penso al mondo a cui apparteniamo, no, l'Occidente democratico, insomma, no, l'Europa, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e così via dicendo, l'Italia quindi, ma anche noi stiamo conoscendo una crisi profonda della democrazia che si manifesta con cose che non avevamo mai visto. Pensate a quello a cui abbiamo assistito negli Stati Uniti, pensate a quello che è accaduto in Gran Bretagna con la Brexit, dove certo, si è andati a fare un referendum, no? Sicuri che non sarebbe passato, e poi invece ci si è trovati di fronte a un referendum che è passato. Pensate alla bassissima partecipazione al voto in Italia e in Francia. Il presidente Macron è stato eletto col minimo storico di partecipazione in Francia, di partecipazione al voto. Allora lì c'è un problema che evidentemente va affrontato, cioè ai cittadini ormai non devi più evocare il nemico da sconfiggere, da combattere, no? Devi portare delle proposte, devi manifestare una volontà di risolvere i problemi. Noi invece viviamo, no, con una politica e con una democrazia che ha necessità di individuare un nemico e di batterlo, tutti uniti per battere il nemico. No, i cittadini e lo dimostrano con la scarsa partecipazione al voto o con voti dissonanti, penso appunto alle elezioni di Quartu, ma non solo le elezioni di Quartu, insomma, no? Le elezioni di Sassari qualche anno fa, le elezioni di Nuoro, le elezioni di Assemini. Ecco, i cittadini non ci stanno a questo ragionamento, vogliono sentir parlare di cose e vogliono persone che non solo parlano di cose ma fanno le cose.
Ecco, prima lei ha citato suo figlio che è un ventenne, come li convinciamo questi ragazzi ad andare a votare? Perché loro sono i grandi assenti.
Lui poi è sottoposto a più votazioni perché ha anche il passaporto britannico,
sì.
dovrà votare anche lì. Ma per quanto riguarda mio figlio, insomma, lo convinciamo col fatto che torna 3 o 4 giorni.
Parlavo della generazione di suo figlio, della generazione di suo figlio.
No, per quanto riguarda la generazione di mio figlio va coinvolta, è una generazione che manifesta alti e bassi, ci sono molti problemi, ma ci sono tante ricchezze. E noi abbiamo una generazione di giovani che vive e lavora all'estero, no? Che noi non riusciamo ad utilizzare. Per intenderci, ormai siamo nel mondo globalizzato, quindi è giusto anche che uno lavora e cresca, no? Dove più riesce ad esprimere le proprie potenzialità. Ma io registro in questi giovani anche una volontà di essere utili alla Sardegna, di avere un rapporto con la Sardegna, di avere un contatto con la Sardegna. Ecco, noi non riusciamo a crearlo. Io penso che dovremmo crearlo addirittura con uno strumento legislativo, no? Sono tanti sardi che vivono fuori dalla Sardegna e che vorrebbero dare un contributo alla Sardegna e noi non li mettiamo nelle condizioni di poterlo dare. Questo riguarda non solo i giovani ma anche altre generazioni.
Beh, per quanto riguarda i giovani, nel senso che ieri abbiamo visto quello che è successo anche a Cagliari in via Roma, anche da noi è arrivata la famosa protesta dei ragazzi che si distendono per strada per protestare contro l'energia fossile, per cercare di salvare l'ambiente, dire qualcosa, farsi sentire. Forse il vero problema delle giovani generazioni in Sardegna come fuori è proprio questo, cioè nessuno è più in grado non tanto di intercettarli ma proprio di coinvolgerli anche nelle scelte importanti che poi tra l'altro riguarderanno loro, perché il mondo sarà loro
per qualche anno. Quando si parla di un tema grande come una casa, come il cambiamento climatico, no? Non può non essere vissuto dalle giovani generazioni come la prima delle emergenze, e noi a questo dobbiamo dare risposta, insomma, no? Non possiamo essere così lenti, così impacciati, mi si passi un'espressione ancora più dura, così invertebrati, insomma. Oggi forse si firmerà a Roma l'intesa per l'addossare della Sardegna, no? del metano, ma se ne parla da 20 anni, il mondo cammina, è veloce, bisogna essere, no? al passo con le sfide e dobbiamo guardarle, le sfide dobbiamo guardarle negli occhi, non possiamo abbassare lo sguardo, no? Magari pensando che a seconda della posizione che assumo ho più o meno consenso, come spesso capita alla politica. No, bisogna dire la verità, bisogna dire le cose come stanno, lasciando perdere a volte anche la necessità, no? di una ricerca di facile consenso.
Per restare sulla verità, facciamo una domanda diretta, Graziano Omilia. Che giudizio dà di Alessandra Todde come candidato del cosiddetto campo largo?
Ma guarda, io non amo parlare delle persone.
No, ma la conosci, hai avuto contatti?
La conosco poco, credo che ci parlerò nei prossimi giorni perché mi ha chiesto appunto di parlarmi e lo farò molto volentieri, come lo farò con chiunque, insomma. Do un giudizio positivo di tutti, ma non è questo un sottra, quello che mi interessa è quello che si va a fare.
Sì.
Poi io sono convinto che solamente il fatto che dei nomi emergano, no, in questa competizione, no, per la scelta dei candidati alla presidenza della regione, sono tutti nomi all'altezza, altrimenti non verrebbero, ecco, non verrebbero individuati. Io eviterei di trasformare queste scelte in una sorta di talent show, ecco.
Okay.
Mi si passi questa espressione. Punterei sui contenuti, sulle cose da fare, no? Sulla credibilità nel fare le cose, no? E sull'aver dimostrato di saperle fare, ecco.
Ecco, con Renato Soro da molto che non vi sentite?
Parecchio,
non vi sentite?
Ci sentiamo per messaggio una volta all'anno, perché lui compie gli anni il 6 agosto e io il 10 agosto.
Ok. No?
Però il 10 agosto li compie anche Comandini, quindi
insomma. È un giro strano questo, è un giro un po' ingarbugliato.
A volte, come dice il mio amico Franco Turco, queste sono le cose determinanti per stabilire il carattere delle persone. Non lo so,
però Franco analizza altre cose, diciamo così.
Sì,
Franco
Turco
analizza altre cose.
È più distratto da altri aspetti, insomma.
Ringraziamo Graziano Milia, gli facciamo in bocca al lupo per la sua attività di sindaco, intanto, che è così importante.
Ricorderei la data.
È per la presentazione di Rinascita Sardegna, certo, che sarà il 7 dicembre al Cesar Hotel alle 17:30.
Benissimo, in bocca al lupo, grazie mille.
Viva il lupo, buon
grazie.
Lavoro.